Ciao a tutti, benvenuti da Deep Dive. Oggi ci buttiamo a capofitto nel mondo dei report di sostenibilità aziendale, con un focus sugli ESRS, gli European Sustainability Reporting Standards. Vi ricordate? Sono questi nuovi standard che chiedono alle aziende di rendere conto, non solo dei profitti, ma anche del loro impatto sull'ambiente e sulla società. Quindi, insomma, un bel cambio di prospettiva. E noi oggi, in questa puntata, ci concentriamo sui requisiti generali, descritti negli ESRS 1, cercando di capire cosa significano in pratica per le aziende e soprattutto per tutti noi.
Sì, l'ESRS 1 è un po' la chiave per capire tutto il framework, diciamo. Ma prima di entrare nei dettagli, pensiamo a come sono strutturati questi standard. Abbiamo quelli specifici per le entità, poi ci sono quelli settoriali, quelli trasversali, tematici. E poi, come vedremo, ci sono tre grandi categorie di principi: governance, strategia e gestione di impatto, rischio e opportunità. Cioè, da qui si capisce la portata di questi standard e il loro potenziale impatto sul mondo delle aziende.
Parli di impatto e mi viene subito in mente un tema caldo, la doppia materialità. Cominciamo al concetto rivoluzionario, quasi un cambio di paradigma. Cosa ne pensi?
Hai ragione. La doppia materialità è proprio il cuore pulsante degli ESRS. È un concetto che va oltre la tradizionale rendicontazione finanziaria. Considera due prospettive interconnesse: la materialità di impatto, cioè come l'azienda impatta sull'ambiente e sulla società, e poi la materialità finanziaria, ovvero come le questioni ambientali e sociali possono influenzare la performance finanziaria dell'azienda. Facciamo un esempio. Immagina un'azienda che produce energia da fonti fossili. La materialità di impatto potrebbe riguardare le emissioni di gas serra, che contribuiscono al cambiamento climatico. Un problema enorme con conseguenze per tutti noi. Ma c'è anche la materialità finanziaria da considerare. Se i governi introducono nuove tasse sulle emissioni, o se i consumatori scelgono energie rinnovabili, l'azienda potrebbe subire perdite economiche.
Capisco. Quindi la doppia materialità ci fa capire che le azioni di un'azienda hanno conseguenze sia sul mondo che sui suoi profitti. Interessante. Ma in concreto come si misura questa doppia materialità?
Ottima domanda. L'ESRS 1 ci offre alcuni indicatori per valutare la materialità, sia dal punto di vista dell'impatto che a quello finanziario. Ad esempio, per l'impatto ambientale, si considerano l'entità delle emissioni, il numero di persone colpite dall'inquinamento o la quantità di risorse naturali utilizzate. Per la materialità finanziaria, invece, si valutano i rischi di sanzioni, la perdita di clienti attenti alla sostenibilità o le difficoltà di accesso al credito.
Quindi non si tratta solo di dichiarare buone intenzioni, ma di misurare l'impatto reale delle attività aziendali. Un bel passo avanti verso la trasparenza. E a proposito di trasparenza, nel documento ci sono alcune definizioni chiave, come impatti, rischi e opportunità. Ci aiuti a fare un po' di chiarezza.
Certo. Impatti si riferisce agli effetti, positivi o negativi, che l'azienda ha sull'ambiente e sulle persone. Per esempio, un impatto negativo potrebbe essere l'inquinamento di un fiume. Mentre un impatto positivo potrebbe essere la creazione di posti di lavoro in una comunità svantaggiata. Rischi sono quei fattori che potrebbero avere un impatto negativo sulla performance finanziaria o sulla reputazione dell'azienda, ad esempio una normativa ambientale più stringente, o un boicottaggio da parte dei consumatori. Infine, le opportunità sono eventi o condizioni che potrebbero avere un effetto positivo, come l'accesso a nuovi mercati grazie a prodotti sostenibili o la riduzione dei costi grazie all'efficienza energetica.
Insomma, le aziende devono valutare attentamente tutti questi aspetti quando redigono i loro report di sostenibilità. E per aiutarle in questo processo, nell'ESRS 1 c'è un diagramma di flusso, I appendice E, che illustra il percorso decisionale per determinare cosa riportare. Ce lo spieghi in modo semplice.
Immagino di dover preparare una valigia per un viaggio. Non porti tutto quello che hai nell'armadio, ma solo ciò che è necessario. Il diagramma di flusso funziona allo stesso modo. La domanda chiave è: questa tematica materiale? Se la risposta è sì, e la tematica è coperta da uno standard specifico, l'azienda deve fornire tutte le informazioni richieste da quello standard. Se invece la tematica è materiale, ma non è coperta da uno standard, l'azienda deve comunque divulgare alcune informazioni specifiche.
Quindi il diagramma di flusso aiuta le aziende a selezionare le informazioni più importanti da includere nel report. E parlando di informazioni, mi è colpito il linguaggio specifico utilizzato nelle ESRS 1, con termini come divulga, comunica, indica. Può divulgare, comunica, indicare e prende in considerazione. C'è una differenza tra questi termini.
Assolutamente sì. Indicano diversi livelli di obbligatorietà. Divulga, comunica, indica implica un obbligo, mentre può divulgare, comunica, indicare suggerisce una facoltà. Infine, prende in considerazione. Indica un elemento che l'azienda dovrebbe valutare, se applicabile.
Quindi è importante per le aziende capire bene le sfumature di questi termini per interpretare correttamente gli obblighi di rendicontazione. Direi che abbiamo fatto una bella panoramica dell'ISRS 1, ma questa è solo la punta dell'iceberg. C'è ancora molto da scoprire su questi nuovi standard e sul loro impatto sul mondo delle aziende.
Hai ragione. E nella prossima parte del nostro Deep Dive ci addentreremo ulteriormente in questo affascinante mondo.